testo di questa mattina riguarda una parte dell'interrogatorio, tra virgolette, che Gesù ebbe, e un interrogatorio che si trasforma poi in un dialogo, in una sorta di colloquio, ebbe con il procuratore romano Ponzio Pilato. Questo interrogatorio colloquio è narrato nel Vangelo di Giovanni dal versetto 28 del capitolo 18 al versetto 16 del capitolo 19. Ed è un testo lungo, incredibilmente lungo, molto più lungo di quanto lo narrino i sinottici. Quindi non ci accostiamo a questo testo già con una domanda di fondo: come mai Giovanni dedica così tanto tempo al colloquio tra Gesù e Pilato, molto più degli altri? Che cosa vuol mettere in evidenza attraverso questo colloquio? Che cosa gli sta a cuore a tal punto da dedicare così tanti versetti ad un momento a cui gli altri evangelisti non dedicano la stessa né intensità né lunghezza? Tra l'altro in Giovanni c'è anche una curiosità che lascia effettivamente sorpresi, cioè una volta catturato Gesù, una volta arrestato di notte, Gesù viene portato in casa di Caifa, dove si incontra con Anna, suo suocero. Dopo il colloquio con Anna, Gesù passa immediatamente da Pilato, senza quel momento che i sinottici descrivono come un momento in cui viene convocato, tra virgolette, il Sinedrio. Ho messo tra virgolette questa espressione perché di fatto era notte, il Sinedrio non poteva essere convocato, e soprattutto la convocazione del Sinedrio richiedeva una prassi molto più elaborata e articolata che rapidamente far venire un po' di persone e avere un processo sommario. Quindi quel che avvenne quella notte dopo il momento con Anna è qualche cosa narrato nei sinottici, ma che non possiamo dire processo davanti al Sinedrio. È un radunarsi improvviso di una serie di personalità appartenenti al Sinedrio che sommariamente giudicano Gesù. Ora, questo momento Giovanni lo salta e passa dal colloquio con Anna all'incontro con Pilato. Noi non stiamo lì ad addentrarci a dire: è avvenuto realmente questo momento in cui Gesù è stato, tra virgolette, processato da un gruppo di convenuti rapidamente appartenenti al Sinedrio? C'è qualche interrogativo storico su questa cosa. Se non altro, il passaggio rapido da Anna a Pilato ci fa pensare che per Giovanni, il cui Vangelo è intriso di polemica antigiudaica, il Vangelo di Giovanni è pieno di polemica tra Gesù e i giudei, che quindi era una polemica del primo secolo, ci siamo, nel momento in cui il testo viene redatto, ci fa pensare che il rapido passaggio da Anna a Pilato sia a motivo del fatto che Giovanni immediatamente fa percepire che l'arresto di Gesù è qualcosa di assurdo e che l'interrogatorio che Anna gli rivolge è assolutamente pretestuoso. Rapidamente Gesù mette a tacere Anna, perché gli dice: io ho sempre operato apertamente, interrogo a tutti quelli che hanno visto le mie opere, perché mi fai un processo di questo genere come se tu non mi conoscessi o volessi una conferma di qualcosa? Tutto quello che io ho fatto l'ho fatto pubblicamente. E allora rapidissimamente chi legge passa, tra virgolette, dalla parte di Gesù, e probabilmente anche Anna che lo interrogava, su cui abbiamo una discreta, anzi molto buona certezza storica che questo momento sia avvenuto, anche Anna che lo interrogava si è reso rapidamente conto che stava passando dalla parte del torto. Allora il passaggio immediato a Pilato è proprio perché, uno, i giudei non avevano la possibilità di mettere a morte nessuno, ma questa, la condanna capitale, era appannaggio solo dei romani. Due, perché Pilato, effettivamente spostando il colloquio su un discorso politico, poteva avere un motivo più forte di condanna. Tre, ed è questo forse il motivo centrale, perché a Giovanni sta a cuore un tema forte, un tema caldo, un tema importante, che nel colloquio tra Gesù e Pilato emergerà. Questo tema è il tema della regalità. Ora, che questo sia il tema centrale si vede anche dallo schema. Io ve l'ho riportato lì sul testo. Lo schema dell'incontro tra Gesù e Pilato è scandito in maniera abbastanza precisa dalla dinamica di entrata e uscita dal pretorio di Pilato. Pilato esce, entra, esce, entra, esce, entra, e questo si ripete 7 volte. Quindi c'è uno schema settenario che governa e struttura tutto il colloquio. La prima volta nel versetto 29, Pilato esce dal pretorio incontro ai giudei. La seconda volta nel versetto 33, lui rientra nel pretorio, parla con Gesù. La famosa domanda sul regno, adesso leggeremo il testo. La terza volta nel versetto 38, Pilato esce di nuovo a parlamentare coi giudei riguardo a Barabba. E noi ci fermeremo qui, quindi, alle prime 3 volte. Ma il momento di incontro con Pilato va avanti, quindi, al versetto 19:1, Pilato fa flagellare Gesù. E qui si suppone il rientro. Non si fa una menzione esplicita, ma si suppone che lui sia ritornato dentro per parlare. Versetto 4 del capitolo 19, esce di nuovo e presenta Gesù dicendo, ecco l'uomo. Anche qui c'è un grande lavoro tra gli esegeti. Queste parole non è certissimo che le abbia dette Pilato. Perché il testo, dal punto di vista grammaticale, si apre a 2 interpretazioni. O che le abbia dette Pilato o che le abbia dette Gesù stesso, dicendo di se stesso l'uomo, nel senso dell'umanità fragile. Versetto 9, rientra ancora Pilato per interrogare Gesù, infine versetto 13, esce e pronuncia la condanna di Gesù. Ora, questo schema settenario si regge su un chiasmo, la scrittura a chiasmo è una scrittura, la lettera chi greca, ma non lo sapete cos'è il chiasmo? Così salto questa cosa, se no... Non lo sapete. Allora, la lettera chi greca è una X, per cui la prima cosa corrisponde all'ultima, la seconda corrisponde alla penultima, a incrocio. Molte strutture, soprattutto molti episodi, soprattutto nel Vangelo di Giovanni, hanno il chiasmo come struttura grammaticale che li sorregge. Questo, ad esempio, il versetto 29 corrisponde al versetto 13, è un'uscita di Pilato. Il versetto 33 corrisponde al versetto 9, quindi prima cosa e ultima. Penultima e sesta, perché il 33 Pilato rientra, il 9 Pilato rientra, ok? Versetto parte terza che corrisponde alla parte quinta, perché Pilato esce di nuovo a parlamentare coi giudei, versetto 4 esce e presenta Gesù dicendo. La struttura chiasmo che cosa porta? Porta a dire c'è un punto centrale, perché è sempre dispari come struttura, o è ternaria, o sono 5 parti, o sono 7 parti, a volte addirittura 9 parti. Quindi se la prima corrisponde all'ultima, la seconda alla penultima, la terza alla terz'ultima, la quarta è quella centrale, avete capito? Quindi è come una struttura concentrica che mette in evidenza che c'è un punto centrale che è quello fondamentale. Qui quale risulta il punto fondamentale? Versetto 19:1. Pilato fa flagellare Gesù e in quel momento lo incoronano. Quindi in quel momento emerge una regalità. Ma il testo, quando è settenario, siccome richiama i giorni della creazione, ha anche una tensione ascendente. Cosa significa tensione ascendente? Che parte dal primo e va verso il settimo come suo compimento. Se utilizziamo questa interpretazione, cioè della versione ascendente, non quella concentrica, che cosa succede? Che il versetto più importante è il versetto 13 del capitolo 19. Nel versetto 13 del capitolo 19 si dice che Gesù, che Pilato si siede sul trono e pronuncia la condanna su Gesù. Ma, attenzione, questo sedersi sul trono, io ve lo dico perché almeno sapete il dato e che cosa c'è sotto in questo lavoro, in moltissimi non sono assolutamente certi che si riferisca a Pilato. Infatti grammaticalmente lo si può riferire sia a Pilato che a Gesù. Quindi Pilato pronuncia la condanna su Gesù facendolo sedere sul trono, sulla tribuna, tribuna o trono. E quindi c'è la definitiva proclamazione di condanna mentre lui è assiso sul posto dove sta il re. Quindi anche in questa interpretazione ascendente centrale è il momento della incoronazione. Del dire, guardate, questo qui è il re, questo è un re. Capite? Quindi è importante capire la struttura grammaticale, perché dalla struttura grammaticale testuale noi siamo portati a interrogarci su questo tema della regalità. È anche bello che capiti oggi, visto che domani è la festa di Cristo Re. Che sia una struttura concentrica o chiasmica, che sia una struttura ascendente settenaria, sempre il tema della regalità emerge come quello che sta a cuore a Giovanni. E allora forse abbiamo anche una risposta del dire perché così in fretta Giovanni è passato all'incontro con Pilato e perché dedica così tante righe all'incontro con Pilato. Il testo che è 18, 28, 40. Condussero poi Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì verso di loro e domandò: «Che accusa portate contro quest'uomo?» Gli risposero: «Se costui non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato». Allora Pilato disse loro: «Prendetelo e giudicatelo voi secondo la vostra legge». Gli risposero i giudei: «A noi non è consentito mettere a morte nessuno». Così si compivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire. Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: «Sei tu il re dei giudei?» Gesù rispose: «Dici questo da te oppure altri ti hanno parlato di me?» Pilato disse: «Sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai detto? Che cosa hai fatto?» Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?» Rispose Gesù: «Tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato, per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce». Gli dice Pilato: «Che cos'è la verità?» E detto questo uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: «Io non trovo in lui colpa alcuna. Vi è tra voi l'usanza che in occasione della Pasqua io rimetta uno in libertà per voi. Volete dunque che io rimetta in libertà per voi il re dei giudei?» Allora essi gridarono di nuovo: «Non costui, ma Barabba!» Barabba era un brigante. Io ho evidenziato tre tematiche all'interno di non solo di questo testo, più in generale, dico la verità, del colloquio tra Gesù e Pilato. La prima tematica, che è quella che sta a cuore decisamente a Giovanni, è questa: la regalità. Ho chiamato questo punto di riflessione facendovelo accompagnare con un testo di Bruno Maggioni, del biblista Bruno Maggioni, la regalità fraintesa. La regalità di Gesù è una regalità diversa. Anzitutto perché egli rifiuta la violenza. Dice: «I miei servitori avrebbero combattuto se il mio regno fosse di quaggiù». E poi perché il suo è un servizio alla verità. Quindi non è un re che cerca di affermare se stesso, non è un re che ha a cuore rimanere in sella a tutti i costi, ma servire la verità. Una regalità di questo genere non può essere compresa dal mondo. Perché? Perché è una regalità che non può cercare compromessi. Quando uno dice di se stesso: «Io sono al servizio della verità», la verità che gli viene da Dio come figlio di Dio, non sarà mai comprabile, capite? Nemmeno dal consenso, nemmeno dal potere che in quel momento potrebbe essere nelle sue mani. e nemmeno sarà ricattabile. Allora, ogni regalità, se tale è, ha bisogno di compromessi, anche di consenso, di accordi. E Gesù evidentemente avrebbe potuto farlo, no? Continuare a salvare gente, mettendosi d'accordo in quel momento con Pilato, con i capi, facendo miracoli ancora, predicando, ancora 40 anni di bene, pensate, no? Ne aveva 33, 36, avesse vissuto altri 40 anni. E quanta gente guarita ancora per 40 anni? E quanti poveri sfamati ancora per 40 anni? Ma cosa avrebbe dovuto fare per proseguire? Cercare un compromesso. Rinunciare a questo suo servizio alla verità, quella che viene da Dio. E è solo di fronte a questo ragionamento che si capisce la domanda di Pilato, no? Alcuni dicono: Pilato fa questa domanda perché apparteneva alla corrente filosofica degli scettici. Non lo so, che cosa c'è dietro a questa domanda? Altri dicono, dietro la domanda c'è: qual è la verità? Tu sei colpevole o innocente? Hanno ragione coloro che ti hanno consegnato a me, che lo fanno per difendere la loro fede, non perché sono dei cattivi, perché sentono che tu hai messo in dubbio la loro fede, hai bestemmiato Dio. O la verità è quella che in questo momento concepisco io, e cioè che non mi devo inimicare questo popolo, i capi del popolo, e quindi non posso salvarti. O la verità è quella che dici tu, che viene da Dio. Qual è la verità? Siccome Pilato è uno che al governo ci sta, e che di compromessi ne avrà fatti nella vita, come tutti quelli che governano, a un certo punto alla domanda cos'è la verità rispondono a quella che riusciamo a costruire sul momento. La verità è che non dobbiamo causare altri casini e quindi farti fuori? O la verità è che, anche se percepisco che tu sei innocente, e percependolo io ti debba salvare e generare confusione? Qual è la verità? Cioè, dietro a questa domanda c'è, a mio parere, questa è una mia interpretazione, poi me lo direte voi, sarà il confronto, insomma. È proprio la domanda di un politico, che deve stare al governo con il modo con cui la regalità sta al governo, cioè difendo le ragioni di Stato, perché per quello sono stato chiamato, no? E cosa deve fare un politico, un governatore, se non difendere una ragione di Stato? Ma qui, se difendo la ragione di Stato, ti metto a morte. Ma tu sei innocente. Ma se ti salvo non difendo la ragione di Stato. Un po' perché dietro questa immagine della regalità tu metti in dubbio la regalità di Cesare, un po' perché mi procuro veramente dei guai con il resto del popolo. Qual è la verità? Ora, voi capite benissimo che se Gesù fosse entrato in questo modo di ragionare, quindi avesse sposato un altro concetto di regalità, qui c'è una regalità fraintesa, la sua vita in quel momento sarebbe stata salva, la sua missione? È un testo che spalanca moltissime riflessioni, compreso il fatto che ci sono dei punti su cui non ci può essere comprensione da parte del mondo nei confronti del cristiano. Questo sarebbe un discorso da aprire in termini molto più ampi, no? Non ci sarà, cioè ci sono dei livelli su cui si è incompresi, in cui il mondo, che ha un'immagine di regalità, ma dietro quell'immagine leggete tante logiche, non può che dire al cristiano: io non riesco a capirti, Ora, tutto questo nel testo di Maggioni che vi ho lasciato lo trovate in qualche modo approfondito. Anche il fatto che concepire la regalità così come la concepisce Gesù, testimonianza alla verità, alla fine non può che portare a un martirio. E non a caso la parola martire è la stessa parola che testimone in greco, no? Secondo ambito di riflessione che parte da questo testo ma allarga un po' è sul personaggio Pilato, perché il personaggio è particolare, intrigante, no? Cioè è l'unico personaggio che non è un santo, che non ha una particolare virtù, che noi come credenti tutte le domeniche nominiamo. Nel credo, patissotto Ponzio Pilato. Ma per ragioni storiche identificare precisamente che quello era il periodo. Io ho delle perplessità, le dico anche al mio confratello, perché dico, per identificare la ragione storica potevano usare l'imperatore come sempre si faceva, quindi sotto il regno di Tiberio. O se vogliono essere ancora più precisi e quindi andare su una cosa precisa, dire mentre era sommo sacerdote Caifa. E allora lì non sbagliava nessuno. Perché Pilato? Nel credo. Ricordato tutte le domeniche. Allora, il personaggio Pilato, evidentemente su di lui la nomenclatura comune ha due immagini, uno che sia un pusillanime, no? Questo gesto, e su questo, anche su questo gesto c'è una fortissima perplessità storica, perché non lo si usava, non c'era nella procedura processuale romana che uno facesse un gesto di questo genere, quindi va bene, però passiamolo, se ne lava le mani, è diventato un archetipo, no? Archetipo vuol dire me ne lavo le mani, per dire non mi assumo questa responsabilità. Però questo è uno che era uno senza scrupoli, senza pelo sullo stomaco, discretamente crudele. C'è un testo del Vangelo in cui si racconta che lui fa uccidere alcuni ebrei mescolando il loro sangue con quello di sacrifici animali. Non guardava in faccia a nessuno, improvvisamente preso da una paura enorme e gigantesca, si fa manovrare completamente dai capi e diventa un pusillanime, un debole, uno che rinuncia alle sue responsabilità. È una figura, no? Quando ho comprato un libro su Pilato sono arrivate due signore di una certa età in parrocchia che mi vedevano leggerlo e mi dicono: ma cosa leggi lì, don? Un libro su Pilato? Dico sì. Ma Pilato, cioè Pilato è uno che così, uno che si lava le mani, uno che rinuncia a quello che deve fare, ormai è talmente dentro questa visione, no? Che definire pilatesco qualcuno vuol dire definirgli tu sei uno che non vale niente, no? Nell'Ottocento è stata ripresa un'altra visione di Pilato come di un uomo politico scafato, una sorta di democratico ante litteram, no? Perché? Perché sta attento a qual è l'esigenza del popolo e sceglie assecondando questa esigenza, quindi secondo una logica democratica della maggioranza del popolo che lui era chiamato a governare. Nasce nell'Ottocento questa interpretazione, un'interpretazione di cui ha parlato anche un grande giurista italiano che si chiama Zagrebelsky di cognome, Gustavo Zagrebelsky, che è venuto a parlare anche al Festival del Diritto. Lui ha scritto un volumetto proprio agile, Interpretazioni politiche di Pilato, e dedica ampio spazio a questa corrente che nell'Ottocento lo ha valorizzato come un grande democratico, no? Che asseconda una democrazia che mette a morte un innocente. Una bella democrazia. Cioè il popolo sovrano può fare anche delle scelte veramente aberranti, eh? Non diventano bene perché l'ha scelto tutto il popolo. Cioè, attraverso processi democratici si può arrivare anche a fare scelte che lasciano decisamente perplessi, se non addirittura che sono male. Però sono democratiche. Don Michele mi suggerisce l'elezione di Hitler, giusto? E questo politico, che è Pilato, agisce perché un popolo, democraticamente, grida: vogliamo salvare un brigante e mettere a morte costui. Lascio solo la riflessione sul tema democratico, non mi va di addentrarmi nella questione popolo ebraico, non popolo ebraico, per cui in Giovanni era chiarissimo che Pilato non ha la responsabilità, agisce come un politico che deve salvaguardare la ragione di Stato, ma c'è un popolo intero, deicida, che vuole mettere a morte Gesù. Cioè, questi sono testi che aprono un'infinità di riflessioni molto, molto varie e molto importanti, molto importanti. Questa sulla democrazia mi sembra stimolante, molto stimolante. Ci siamo abituati a pensare che la maggioranza faccia le scelte giuste, no? A non discuterle. Per cui un popolo senza maestri, senza padri spirituali è sempre un popolo che fa le scelte giuste. Quale popolo poi? Ora, dentro a questo, soprattutto nell'antichità c'è stata una corrente sorprendente, di cui alcuni padri della Chiesa sono stati in qualche modo fautori, Tertulliano compreso, che invece vedevano in Pilato una sorta di alleato, l'ho messo tra virgolette, di Gesù e della sua opera di redenzione. Cioè loro cosa dicono e cosa dicevano? E poi questa cosa, io non lo so come mai, magari Michela può approfondire, è stata un po' messa a tacere, che Pilato aveva profondamente capito chi era Gesù e qual era la sua missione e che se avesse agito in altro modo quella missione non si sarebbe realizzata e che agisce così proprio perché diventa una sua spalla, uno sparring partner della missione che deve giungere alla croce perché è attraverso la croce che gli uomini saranno salvati. Quindi niente di esplicitato nei Vangeli, ma in qualche modo la coscienza che in quel momento lui stava contribuendo al cammino al quale Gesù andava incontro. Un cristiano nel cuore, un cristiano pro sua coscienza. Tertulliano definisce così Pilato. Allora, il testo questa volta è preso da Aldo Schiavone, professore di storia che ho già citato, credo, domenica scorsa. Molto bello. Schiavone non è un credente, anche se mi sembra bello definirlo un uomo aperto, intelligente. Ha scritto ed è uscito da pochissimo questo libro su Pilato, Ponzio Pilato, un enigma tra storia e memoria. Io il testo che ho riportato qui è la pagina conclusiva, la leggerei, poi voi la potete recuperare e riprendere, perché è quella dove lui lascia questo interrogativo che era quello dei padri della Chiesa, ma non è che Pilato in realtà è stato in fin dei conti uno che si è inserito in questo grande cammino di Gesù, giocando la sua parte, ma giocandola consapevolmente. Tertulliano aveva definito Pilato un cristiano nel cuore, pro sua coscienza Christianus. Era una valutazione impegnativa. Perché veniva proposta? Cosa voleva dire? Da dove ricavava Tertulliano gli elementi per un simile giudizio? La sola lettura dei Vangeli non poteva autorizzarlo a spingersi sino a tanto. Da dove stava attingendo le sue informazioni? Io credo che egli sapesse cose che noi non conosciamo, che gli fosse nota una tradizione in cui il comportamento di Pilato veniva spiegato per quello che era stato, un arrendersi alla potenza della profezia di Gesù su se stesso, all'inevitabilità della morte del prigioniero. Era una verità complicata da raccontarsi, che poteva essere facilmente fraintesa e spezzare quel delicato bilanciamento fra il libero arbitrio e la precognizione del disegno di Dio, fra natura umana e divina di Gesù, che faceva del sacrificio del figlio una tragedia senza confronti e non la recita di un copione prestabilito. Perché questo venisse evitato, questo rischio venisse evitato, occorreva che fossero indicati chiaramente e senza dubbi i responsabili di quella morte, che erano stati liberi di decidere. Fra Pilato e i sacerdoti la scelta non poteva che restare ambiguamente aperta. senza dire dell'idea, maturata subito, di spostare sull'intero popolo di Giudea la colpa per quanto era accaduto. Se si fosse ammesso che il prefetto aveva ceduto a quello che aveva ritenuto la manifesta volontà di Gesù, si sarebbe aperta la strada a mille interpretazioni, tutte potenzialmente fuorvianti rispetto all'impianto teologico della nuova religione, che avrebbero potuto sminuire il valore di quel gesto letteralmente senza uguali: il martirio del Figlio di Dio per la salvezza dell'intera umanità. Quella sconvolgente, eppure così ragionevole verità, la verità di una tacita intesa, favorita dalla stessa asimmetria fra i due interlocutori, doveva essere celata, occultata, da racconti che cercassero di sviare dalla sua scoperta, anche se al prezzo di rendere l'intera vicenda quasi inspiegabile, e di gettare su di essa, almeno dal lato del suo protagonista minore, Pilato, l'ombra dell'enigma e dell'incomprensibilità. Ma io credo che la sua decifrazione avesse continuato a rimanere per un certo tempo nell'aria, invisibile per la sua stessa trasparenza, ma non del tutto cancellata. E quando alla fine del IV secolo, nella riformulazione costantinopolitana del simbolo niceno, si stabilì di aggiungere al ricordo della morte di Gesù il nome di Ponzio Pilato, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, senza peraltro indicarlo come responsabile della croce, ritengo che questo non accadde, come si è soliti dire, solo per fissare una cronologia, sarebbe stato forse meglio a questo fine nominare anche Tiberio, ma per qualcosa di più sostanziale. In quella scelta c'era l'eco, ormai lontana, di un ricordo, di un conto da chiudere, di una verità da non perdere del tutto. Quei nomi dovevano stare insieme, come in quella mattina in cui si consumò l'indicibile, per sempre. Beh, è bello aprire la mente e il cuore anche ad altre letture di quello che sempre siamo stati abituati a fare. Terzo punto, il paradosso della fragilità. Qui vi lascerei rapidamente il testo, che è un testo di Martini. C'è questa escalation che Giovanni sviluppa, culmina nel momento in cui Gesù manifesta la sua gloria più grande mentre è più debole. È la sua fragilità che in qualche modo lo fa vincere. E questa cosa emerge già mentre dialogano Gesù e Pilato. Esternamente uno vede uno che ha in mano il potere può decidere della vita di un altro, ma a mano che legge e sente lo svilupparsi della riflessione, emerge che quello che sta per essere vittima sta maturando una vittoria incredibile, che quella sua sconfitta è solo apparentemente sconfitta, in realtà è una glorificazione, e che Dio glorifica il suo figlio Gesù proprio nel momento in cui lui arriva all'abiezione più bassa, e che la luce comincia a splendere in maniera totale proprio nel momento in cui chi legge, e uso le metafore giovannee, luce e tenebra su cui è impostato tutto il Vangelo, chi legge ha l'impressione che sia il trionfo delle tenebre. E questa non è soltanto quindi una lettura evangelico-teologica che Giovanni ci offre. Io penso che per ogni cristiano questa sia una lettura sapienziale della vita. Un modo di provare a interpretare spiritualmente ed evangelicamente il momento della propria fragilità e forse anche della propria sconfitta. E questo è ciò che sviluppa Martini in queste poche righe che vi lascio, che sono quasi al termine del suo commento al Vangelo di Giovanni, vecchissimo, cioè fece questo commento credo nel 76-78, forse prima ancora di arrivare arcivescovo a Milano. Però questa pagina, che è la pagina sintetica, non solo del momento del dialogo con Pilato, io credo un po' di tutta la logica della passione con cui Giovanni la sviluppa, trova nel colloquio tra Gesù e Pilato, nell'arrivare di Gesù a essere incoronato in quel momento, mentre è assolutamente fragile, il suo valore più pieno. Quindi non so adesso come sarà impostato l'orario, materiale credo che ne abbiate a disposizione, anche solo rileggendo i testi, che hanno la loro densità, ma questo va bene, costringe a starci su con con cura, non so, i tempi di silenzio, di ripresa, e dirli tu magari, no?